Abbiamo la doppia registrazione se serve. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Stasera mi aspettavo sicuramente un po' di pubblico, non sarebbe stato male per tutta una serie di ragioni legate a un ordine del giorno importante dove si diranno tante cose e dove la gente, lo ripeto ma tanto non serve a niente, sono 12 anni che lo dico, dovrebbe sentire le cose di prima mano e non poi parlarne al bar e poi magari su Facebook dove tutti hanno poi la ragione in tasca. Peccato, perché era una bella occasione. Abbiamo però l'opportunità di avere la registrazione di Radio Più e anche del Corriere delle Alpi, quindi mi fa almeno piacere che questo sia possibile. Non è stata possibile la diretta Facebook perché qui non abbiamo la linea sufficientemente potente, perché il wifi che è di là si prende poco e non riesce a trasmettere. Siamo qui perché due motivi: uno è stato la sala un po' più grande possibile allargare anche alla popolazione, poca ma comunque ben accetta. Nella sala consiliare però c'è successo un piccolo problemino: è arrivato Vaia dall'alto, ci ha allagato tutto quanto e è completamente distrutta. Abbiamo tirato sul pavimento e tirato via tutte le perline perché il tubo che si è rotto sopra l'ha allagata e resa inutilizzabile. Piccolo problema che ci costerà parecchi soldini a metterla a posto, ma insomma faremo anche quello. Fatta questa anticipazione, do il benvenuto all'urbanista noto soprattutto per la questione del Patti, ma anche urbanista del comune quando serve, che è il dottor De Conz, che ci spiegherà il secondo punto all'ordine del giorno. Io invece inizierei con l'appello.
De Bernardin Severino Andrea.
Presente.
Darman Alessandro.
Presente.
Iracci Borgia Mandolini Diana. Fersuoc Danilo.
Assente.
Pezza Gianni. Rudatis Virgilio. De Cassan Fabio.
Presente.
Bernardi Carlo.
Presente.
De Cassan Maurizio.
Sì.
Bassot Omar.
Presente.
De Grosso Erika. Bene.
Grazie. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è lettura approvazione verbali precedente seduta. Era il 9 di giugno del 2020. Mi rivolgo soprattutto alla minoranza, se avete letto, guardato e avete delle osservazioni a fare. Bene, possiamo darlo per letto e mettere in approvazione. Metto in votazione il primo punto all'ordine del giorno. Favorevoli, contrari e astenuti. Secondo punto all'ordine del giorno, ecco dove alla popolazione, per esempio, questo è un punto che sarebbe secondo me stato interessante sentire, l'approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale. Spiego anche velocemente la motivazione del perché siamo stati spinti ad andare a modificare il regolamento, per il semplice fatto che, soprattutto perché nel 2009-2010, i primi anni della prima mia amministrazione, eravamo intervenuti, come avevano fatto altri comuni vicini, con un importante aumento di metratura minima sugli appartamenti di nuova edificazione, ma andando a toccare anche le ristrutturazioni e le prime case. Sulla prima casa eravamo rimasti alla metratura precedente, quindi 50 metri quadrati, Sulla nuova edificazione avevamo portato tutto a 80 metri quadrati più 4 di pertinenza, quindi 84 metri quadrati totali, e sulle ristrutturazioni 65 metri quadrati. Però su alcune tipologie di edifici si rientrava anche nelle ristrutturazioni negli 80 metri quadrati. Questa è stata una cosa che ci ha creato negli anni qualche problemino. Mi viene sempre in mente il fienile a Savinar di Calloneghe, prima di entrare in paese sulla destra, quello che è stato acquistato da gente, non so se sono del Veneto comunque, che per riuscire a ristrutturare hanno dovuto scavare sotto. Con questo regolamento l'intenzione è di portare a 65, poi mi correggerà Mauro se magari ho detto qualche cosa è sbagliato, a 65 metri quadrati anche tutte le, o 60 addirittura, tutte le ristrutturazioni che verranno fatte, nell'ottica che è meglio una buona ristrutturazione piuttosto che un'edificazione nuova, partendo dal presupposto che il comune di Roccapietore, credo in provincia sia forse il secondo o il terzo che ha il maggior numero di abitazioni rispetto alle famiglie residenti, quindi mi sembra ci dividiamo il primato con Sappada e con Selva di Cadore, ma non vorrei sbagliarmi, questo qualche anno fa sicuramente era così. Quindi un incentivo alla ristrutturazione che è in aumento nonostante il periodo Covid, che ci fa pensare a un rallentamento totale di tutta l'edilizia. Invece la montagna è diventata ancora più attrattiva di prima, tanta gente sta presentando delle idee progettuali all'ufficio tecnico per ristrutturare case che onestamente noi non siamo più in grado di mantenere, quindi benvenuti a queste persone che hanno anche parecchi soldi da spendere in ristrutturazioni anche impegnative. Io lascerei dopo una breve presentazione, forse inutile ma doverosa. Sì? No, sì, se no, no.
La discussione su questo punto. Il motivo è questo, il regolamento edilizio è ovviamente molto importante per tutti i comuni, in particolare per un comune turistico come Roccapietore. Noi siamo stati avvertiti della fissazione del Consiglio il 22 scorso, quindi appena solo 5 giorni utili prima. Abbiamo avuto 5 giorni di tempo, di cui 2 festivi e uno in cui comunque non era possibile vedere il regolamento mercoledì perché non c'era un posto dove stare materialmente in comune. Quindi i giorni si sono ridotti a 2. Io ho visto che il regolamento è stato depositato il 14. Se l'avviso del Consiglio ci fosse stato notificato prima, ci saremmo mossi prima. Visto che c'è stato notificato all'ultimo momento, i tempi sono quelli che sono. Io non ho avuto il tempo di leggerlo attentamente, non ho avuto il tempo di sottoporlo a qualche tecnico di fiducia, non ho avuto il tempo soprattutto di paragonarlo a quello attualmente vigente, perché tra l'altro nel regolamento non si dà atto, non si evidenziano in qualche modo le modifiche che ci sono state rispetto al pregresso. Quindi io sinceramente ho capito solo una piccola parte, per cui tra l'altro avrei anche preparato degli emendamenti di piccola rilevanza, però sinceramente non mi sento in grado di votarlo, credo che il discorso riguardi più tempo.
Io resto un po' spiazzato su questo perché la minoranza Uniti per la Montagna ha avuto anche il tempo di proporre una lista di osservazioni piuttosto corposa alla quale l'urbanista ha risposto, e e resto un po' perplesso che tu dica che non sapevi niente, perché il 14 gennaio è stata inviata mail dal sottoscritto a tutti i consiglieri della loro maggioranza, portando il regolamento edilizio come problematica da leggere il 14 gennaio, quindi cioè... cioè, ho capito io.
No, siamo riusciti adesso, con il regolamento appena fatto nuovo, a vederlo se è ancora stato modificato. Quello che abbiamo chiesto.
In quel senso?
In quel senso sì, no, che da gennaio non avevo il tempo. E adesso.
No, perché ha detto.
Quello depositato il 14 settembre, noi ne abbiamo avuto contezza, io personalmente il 24, perché il 23 sono andato in comune, ma non c'era possibilità. L'ho visto il 24.
Ma io avendo qua Mauro farei lo stesso prima di tutto l'approfondimento e dopo deciderei in merito, insomma, quindi quello che dovevi fare prima Mauro te lo farei fare adesso, insomma, cioè quello che dovevi fare te lo farei fare dopo vediamo.
Andrea, perché
no, ma è qui, sì. Sentiamo quello che ha da dirci e dopo vediamo che... se mi permettete, sarebbe...
non si è potuto, non si è potuto vedere integralmente le cose, sì,
ascoltiamo
le nuove cose.
Non so se vi dà fastidio sentire
assolutamente no. Bisogna però capire se la domanda sospensiva viene accolta o meno e quindi se dopo si vota o meno.
Io direi la domanda viene accolta, okay. Dopo la domanda viene accolta o meno dopo aver sentito la spiegazione, secondo me, che differenza fa. Cioè,
il regolamento.
Io?
Tutto qua.
Mauro, ti farei...
sopra.
Ma guarda, mettiti qua così.
Abbiamo già cominciato prima della verità, quindi potremmo aver diritto alla prova. Che avevate già dato l'incarico a febbraio quando è subentrato Maia, quindi potremmo arrivare fino ai primi di, insomma, il 7, l'8 di novembre.
Posto. Prego.
Buonasera innanzitutto a tutti. Allora, siete qui per esaminare l'eventuale adozione del regolamento edilizio come stanno facendo di fatto tutti quanti i comuni, perché l'antefatto è del 2014, mi sembra, un accordo Stato-Regioni relativamente a quello che all'epoca si chiamava regolamento unico, cioè sembrava che dovesse essere realizzato un regolamento unico in tutta Italia. Questo per il semplice fatto che dopo tanti anni, un po' in ritardo, ma ci si è accorti che lo stesso progetto presentato in 4 comuni diversi, ma non in genere, proprio fisicamente, uno a Rocca, uno a Alleghe, uno a Livinallongo, eccetera, risulta avere parametri diversi. Risultano 4 volumi diversi, 4 superfici diverse, perché ciascun comune praticamente usa dei criteri suoi autonomi diversi da tutti gli altri. Quindi lo Stato ha deciso che ci dovesse essere un regolamento unico, però in questo rapporto con le regioni, invece di uscire un regolamento unico, sono uscite, mi sembra, 26 definizioni uniche. Quindi la definizione di cos'è volume, cos'è superficie, cos'è altezza, gli indici territoriali, quelle che sono le definizioni fondamentali che si usano in edilizia ed urbanistica. E, in questo senso sono state definite appunto queste 26 voci, dicendo poi con un codicillo alla fine che questa operazione doveva avvenire nell'invarianza del dimensionamento, senza specificare bene cosa fosse questa voce dell'invarianza nel dimensionamento, ed eventualmente demandando alle regioni le possibilità di chiarire o integrare questo accordo. La Regione Veneto ha recepito l'accordo dando ai comuni dei tempi per adeguarsi, tempi che poi sono slittati a causa di due proroghe successive, con un'ultima scadenza che sarebbe 30 settembre. In questo recepimento...
Come? Con possibile proroga.
Dopo ci arrivo, sì. Allora hai studiato, bravo. La scadenza sarebbe 30 settembre, però non ha spiegato quella famosa voce dell'invarianza del dimensionamento e ha rimandato la palla ai comuni anche su questa situazione. Senso comune, o comunque il comune sentire riguardo a questa invarianza del dimensionamento, sembrerebbe voler dire che lo Stato dice: guarda, io faccio il regolamento nuovo, ma tu privato non devi preoccuparti che questo cambi qualcosa sui tuoi diritti edificatori o cose di questo genere. Quindi è un'operazione che faccio perché voglio standardizzare questa situazione in tutti quanti i comuni italiani, ma senza che tu ne traga danno di fatto. Ecco, questo è il quadro entro il quale si muove questa situazione. Una comunicazione recente di 15 giorni fa, credo 20 giorni fa, della Regione effettivamente specificava che per i comuni che alla data di febbraio avessero già iniziato l'iter per l'adozione e il recepimento del nuovo regolamento, c'era la possibilità eventualmente di una sospensione, di una proroga oltre il 30 settembre, mi sembra che sia fino all'8 o al 9 di novembre, più o meno come termini. Direi che il comune, diversamente da molti altri che sono partiti in extremis, Roccapietore rientra pienamente, perché di fatto avevamo una bozza già a dicembre dell'anno scorso, quando sembrava ci dovesse essere la prima scadenza all'epoca. Ecco, in questi anni trascorsi da questo famoso accordo Stato-Regione con queste definizioni ad oggi, è intervenuta la Regione insieme all'ANCI, Associazione dei Comuni, per riempire questo regolamento. Cioè, lo Stato, che sembrava dovesse fare il regolamento, ha fatto solo le definizioni. Regione e ANCI hanno riempito alcuni articoli di questo nuovo regolamento e noi abbiamo di fatto, avendo avuto l'incarico, riempito i lavori, scusate, gli articoli rimanenti, fermo restando che adesso abbiamo sia le definizioni sia il nome degli articoli, quindi l'articolo 37, per dire, si tratta, è quello che tratterà più o meno in tutti i comuni il discorso delle abitabilità, e il 40 le recinzioni, eccetera. L'articolato ce l'ha dato la regione. Direi che definizioni e articolato sono obbligatori di fatto per tutti. Il lavoro che ha fatto la Regione con l'ANCI l'abbiamo ripreso, perché la gran parte dei comuni ha fatto così, ma in teoria si sarebbe potuto evitare di farlo. Una serie di articoli, quelli che mancavano, aggiuntivi, sono stati riproposti. Il regolamento edilizio, di diverso rispetto a prima, uno degli aspetti fondamentali che ha di diversità rispetto a prima è che non fa più parte del piano urbanistico. Mentre prima era una componente del piano regolatore, quindi qualsiasi tipo di intervento sul regolamento era soggetto alla stessa procedura delle varianti urbanistiche, quindi pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni, eccetera, eccetera. Adesso la nuova, ormai comincia a essere datata anche lei, la legge urbanistica regionale l'ha tolto dagli elaborati urbanistici, quindi diventa un regolamento come tutti gli altri regolamenti. Quindi questo significa che diventa molto più agile, perché di fatto viene approvato o modificato, integrato, corretto direttamente in consiglio comunale senza bisogno di ulteriori elementi. Questo tipo di situazione ti fa capire che dovrebbe perdere un po' importanza rispetto alla norma di piano, quindi dovrebbe trattare argomenti, dovrebbe trattare il come sostanzialmente, non il cosa. Quindi quello che riguarda dati fondamentali, indici, situazioni di edificabilità, parametri importanti, dovrebbe restare di competenza del piano degli interventi, dell'ex piano regolatore, mentre il regolamento dovrebbe dare più le modalità con cui si fanno le cose che il piano consente di fare. Questo per dire che è un regolamento completamente nuovo, quindi non ha senso fare un confronto con quello precedente perché è strutturato in maniera completamente diversa. Chiaramente i contenuti ci sono sia nell'uno sia nell'altro, però vengono trovati in punti diversi o in situazioni diverse proprio perché l'articolato è stato completamente modificato rispetto a quello precedente. C'è da dire che al di là di quelle che sono le decisioni fondamentali, abbiamo cercato di recepire dal vecchio regolamento tutte le cose che erano tipiche o pratiche per Rocca Pietore, quindi sto parlando l'altezza delle recinzioni, la tipologia delle recinzioni, le coperture, cioè tutte quelle indicazioni che c'erano più puntuali, di dettaglio nel vecchio regolamento, abbiamo cercato di mantenerle quando non andassero ovviamente in contrasto, in competizione con le norme sovraordinate che non potevamo modificare. Nel caso di Rocca, ma questo in molti casi perché poi i piani ormai sono, i comuni sono, i vecchi piani regolatori sono abbastanza adattati, direi che questi regolamenti contengono anche molte cose che meglio sarebbe che venissero portate in sede di piano degli interventi, in sede di norme di attuazione. Teniamo presente che le norme di attuazione per questione gerarchica prevalgono sul regolamento, proprio perché, come dicevo prima, la norma ha ancora il percorso dell'adozione, pubblicazione, osservazione da parte degli interessati, eccetera, mentre questo ha il semplice passaggio in consiglio comunale. Questo per dire che quelle cose che abbiamo trasportato dal vecchio al nuovo regolamento è possibile che o è opportuno o si discuterà se magari possono essere variate, cosa che sarebbe opportuno fare però in sede di piano degli interventi. Quindi alcune di quelle cose, quelle scelte che derivano dal regolamento di 20 anni fa, non so di quant'era, potrebbero essere riviste, ma mi sembrerebbe più opportuno che venissero riviste e magari tolte dal regolamento e portate in sede di piano degli interventi. Ma questa è un'operazione che è opportuno fare quando stai esaminando anche le varie situazioni nel loro complesso. Cioè, mentre questo dà delle definizioni generiche, potrebbe essere che tu decidi che per l'aste le recinzioni vanno meglio di un certo tipo rispetto che per Rocca, dove dovrebbe essere un altro tipo. Ecco, questo tipo di situazioni, di dettagli, meglio sarebbe che venissero poi effettivamente decisi in sede di piano interventi, però allo stato attuale sono stati mantenuti. L'altra cosa importante che volevo dire era la cosa che riguardava, non a caso vi ho parlato all'inizio dell'invarianza del dimensionamento. Qual è il problema? E sarebbe anche il problema di Rocca se non lo adottassimo entro il 30 e non avessimo questa proroga, che la norma ti dice se tu non hai recepito alla scadenza entrano in vigore automaticamente le disposizioni nazionali. Il problema che abbiamo noi in montagna, quindi non Rocca ma tutta la nostra montagna, riguarda la voce del volume, nel senso che la definizione nazionale ti dice che è volume tutto quello che parte dal primo pavimento in su, quindi compreso l'interrato, compreso il garage, la cantina o quello che hai. Il che significa che a parità di indice, se ieri potevi fare due piani e l'interrato, adesso che l'interrato fa volume, se vuoi fare l'interrato di piano te ne fai uno solo, quindi avrebbe causato un problema proprio su quel discorso che dicevamo all'inizio, a quello che il privato si aspetta dalla sua situazione normativa, dalla sua possibilità attuale. E allora qui si è la legge dava la possibilità, dà la possibilità ai comuni di introdurre delle definizioni comunali. Quindi noi abbiamo introdotto la definizione comunale del volume urbanistico. E specifica, dice, guarda che il volume urbanistico è quel volume che mi hai dato tu, cioè quello complessivo, meno, cioè meno quelle cose, in maniera da farlo tornare a quello che è il volume come viene calcolato attualmente, in maniera che sia il tecnico comunale sia gli uffici tecnici sostanzialmente riescano a fare questo trapasso di regolamenti senza aver un danno, i privati soprattutto, un danno di quello che è la cosa. Non è un'operazione bellissima da fare, diciamo, ma l'unica alternativa a questa cosa qui è quella di modificare gli indici, quindi entrare su una variante del piano e modificare gli indici in maniera che, per semplicità, diciamo, ti alzo l'indice del 30%, in quella maniera, anche se devi fare l'interrato, vuol dire che fai tanto come prima quello fuori terra e l'interrato te lo guadagni con l'indice che ti ho aumentato. Quindi questa però è un'operazione che è delicata e è opportuna che sia fatta in sede di piano di interventi, anche perché l'indice poi sono differenziati, non è detto che il piano di interventi non decida di modificare per conto proprio già gli indici o da zona a zona, quindi sarebbe stata un'operazione non molto corretta e limpida farlo in questo momento. Quindi l'idea è quella di utilizzare questo volume urbanistico che viene previsto qui come un ponte fin tanto che non si intervenga col piano degli interventi a decidere definitivamente quali siano gli indici. A quel punto tu puoi eliminare questa definizione, tenerti solo quella nazionale, il volume nazionale, però sei in linea e sei a posto sapendo di aver fatto quella che era l'operazione che volevi fare. Questo è più o meno il contenuto, quindi non ci sono differenze discrezionali sostanzialmente, quindi scelte che sono state fatte particolari. L'unica cosa sulla quale forse, eccettuato ovviamente quella che ha anticipato il sindaco prima, che è quella fondamentale sul discorso delle superfici minime degli appartamenti. Su questa cosa, anche su questa io avrei qualche perplessità perché, come dicevo prima, questa questione qui io me la sarei tenuta normalmente in sede di piano di interventi, di norma tecnica di attuazione, non regolamento edilizio. E quando noi facciamo le nostre normative di solito le mettiamo lì. Qui c'era però questo precedente particolare del ricorso che aveva fatto il comune di Rocca insieme a Colle e Cortina, se non sbaglio, che era finito
Colle, Cortina, Zoldo
anche, che era finito addirittura in...
Abbiamo stravinto la causa.
In Cassazione?
Perché noi avevamo... cioè, alla fine ci hanno detto che i comuni sono autorizzati a modificare il proprio regolamento edilizio
secondo la loro
particolarità territoriale.
E là parlavano proprio di regolamento edilizio. No?
Allora, è stata una causa importante perché contro di noi c'era una società di Colle Santa Lucia con le spalle larghe e si sono rivolti allo studio Barelle Malvestio di Treviso, che risaputamente hanno le spalle larghe anche loro. E noi abbiamo vinto bene, benissimo anzi, perché loro volevano fare questo condominio con la vecchia metratura del comune di Colle Santa Lucia, e quindi mi sembra anche loro 50 metri quadrati, invece il comune era intervenuto sul regolamento con gli 80 metri quadrati e loro ci hanno fatto causa, insomma, poi hanno perso, insomma.
Sì, il concetto è sempre quello che tu puoi dare una normativa più restrittiva di quella nazionale, ma non travalicarla. Quindi, siccome quella nazionale ti dà i 28 metri quadri come minimo, tu l'aggravi portandola a 50, eh? Quindi sta nella facoltà. Ma dicevo, la particolarità della sentenza era che proprio c'era scritto dentro in sede di regolamento edilizio. Allora, per non correre il rischio di darsi la zappa sui piedi, anche perché è stata una sentenza poi utilizzata da tantissimi altri comuni, un precedente importante, quindi è stata mantenuta qua dentro, dico pur se l'istinto mio sarebbe stato averla portata da un'altra parte. Delle altre cose direi ci può essere, sì, ci sono state delle osservazioni da parte della minoranza, da parte anche di un gruppo di tecnici.
Sì, permettimi Mauro, sì. Noi avevamo anche dato in mano a 5 tecnici, mi sembra, che lavorano sul posto in maniera continuativa e spesso, gente proprio nostra, gli abbiamo dato anche parecchio tempo per leggerselo e hanno espresso le loro perplessità, quindi non è venuto fuori da quello che ha detto Mauro De Conz, sì, va bene, accettiamo in toto quello che dice, abbiamo cercato anche di condividerlo con gente che poi sul campo ci lavora, insomma.
No, abbiamo cambiato una serie di cose che fra l'altro poi proprio su input, per esempio, dei tecnici, abbiamo cambiato anche in altri regolamenti che abbiamo fatto, perché erano osservazioni pertinenti e utili. Ci sono state delle osservazioni della minoranza, alcune delle quali non sono state accolte perché c'è una normativa sovraordinata che ci impediva di accoglierle. Altre sono state raccolte in parte, ma mi viene in mente quella forse ce n'è una sugli abbaini o sulle coperture del codo, che è stata accolta in parte nel senso di dare l'idea che quel numero che c'era prima, la percentuale che era prima, era un po' risicata. Quindi in linea di principio ritenuta un'osservazione pertinente, accolta in parte per riallinearla un po' a quello che è la situazione di tanti altri comuni, ma come dicevo prima potrebbe essere una cosa ripresa completamente in mano in sede di piano interventi, per cui potresti dire: guarda che quella percentuale lì te la mantengo solamente se intervieni su edifici con grado di protezione o storici, mentre se è un edificio recente o nuovo, magari l'abbaino te lo lascio fare più grande, così. Però non è questo il momento, cioè non abbiamo voluto entrare con situazioni innovative o discrezionali in questo che era un momento tutto sommato di emergenza, di trapasso dall'uno all'altro, cercando di non inventarsi delle cose strane. Riguardo anche alle altre osservazioni, o se arrivano altre osservazioni, ripeto quello che dicevo prima, è approvato solamente il Consiglio Comunale, e quindi se dovessero evidenziarsi da qua a uno, due mesi o tre mesi, o non so quando, delle segnalazioni da parte di tecnici o da parte di consiglieri o di cittadini di elementi, dal momento che sono 113 articoli di fatto nuovi e altrettante pagine, elementi di aggiustamento o di integrazione, ben vengano, anzi mi verrebbe quasi da suggerire che chi è magari più del mestiere o così, sia delle cose che possano integrarlo, migliorarlo, ben vengano, perché a quel punto si rifà un altro passaggio al Consiglio Comunale e si assesta quello che si decide di assestare. L'altra cosa da dire, sì, questo lo schema di regolamento l'abbiamo passato anche all'ULS, quindi noi siamo tranquilli che se questo andasse all'ULS, cosa che adesso non è più obbligatoria, ma verrebbe approvato, perché rispetto alla versione originale che avevamo fatto ancora più di un anno fa, mi sembra, forse ancora a settembre, agosto, sono state sistemate anche queste caselline con le richieste che sono arrivate dall'ULS. L'ultima, se posso fare un accenno, Sindaco, quella di cui parlavo l'altro giorno, insomma, venerdì della settimana l'altra, mi è arrivata una comunicazione, una telefonata, una comunicazione dal dottor, come si chiama?
Dell'ULS?
Cora, sì, perché c'è Cora e Corra, che è invece il tecnico che fa l'istruttoria. E che nella fattispecie aveva fatto l'istruttoria e ci aveva segnalato quelle cose che dicevo prima. Invece il responsabile, il dottor Cora, ci dice guardate se volete inserire un ulteriore blocco su quello che riguardava le agibilità dei locali ad uso pubblico. E nella fattispecie ai locali di take away, cioè quelli che fanno pizza al taglio, kebab, cose di questo genere qua. Perché dice, ci siamo accorti che la normativa non li obbliga a fare servizi igienici per il personale o per gli utenti se questa è una cosa piccola e contenuta è un discorso e si fa veramente il take away, ma ci stiamo accorgendo, specialmente nei centri più grossi, che questi continuano ad aumentare come dimensione. Cominciano a mettere sul banco anche gli sgabelli alti, quindi diventa anche una prestazione al banco. Poi c'era il discorso dei plateatici che col discorso del Covid lasciavano spazio esterno. Molti di questi nascono all'interno di altri negozi o di supermercati o di aprono l'angolo di genere qua e se questa roba qua diventa non opportuna sia per questioni sanitarie sia perché diventa anche una specie di concorrenza sleale rispetto al bar o all'albergo che sta di fianco che invece è costretto ad avere i servizi e anche a mantenerli. Allora ne abbiamo parlato col sindaco e devo dire che dello stesso parere sono stati altri, ne parlavo stamattina con il comune di Sovramonte per dire. Si diceva che nei nostri comuni, ormai che vivono questo spopolamento, ben venga diceva, l'apertura di un servizio commerciale nei paesi. Questo fenomeno che dicevamo prima è vero che si sta manifestando, ma soprattutto nei centri più grossi, stiamo parlando di Belluno, Sedico, Ponte nelle Alpi, eccetera, mentre ancora nei centri più distanti nei comuni montani.
Noi abbiamo avuto un caso, mi sembra solo, forse mi sbaglio a dire, magari non è corretto, ma un caso di cosiddetto porta via takeaway, no? Sì. Che era una pizza a taglio a Saviner, che è durata un paio d'anni, forse neanche, e poi è scomparsa anche quella, non abbiamo altri esempi se non erro. Io appena Mauro ci ha portato questa sollecitazione della ULS, ho pensato ma ben venga qualcuno che vuole impiantare su un take away piccolino, perché non è che fioccano le richieste, no? Pertanto intervenire così velocemente mi sembrava inopportuno. Ecco.
Sì, questo anche per dire che c'è comunque stato un buon rapporto con l'ULS, che ci è venuta incontro, tant'è vero che quello che in fin dei conti è la cosa più importante, che sono quello delle altezze minime e cose di questo genere qui, oltre ad averci consentito di utilizzare quelle minime, ci dicono, ci danno la possibilità di deroga in caso di interventi su edifici esistenti con altezze più basse o cose di questo genere, quindi bene, insomma, quindi per facilitare in ogni caso il recupero dell'esistente. Teniamo presente sì che in ogni caso la norma ti dice, guarda che tutte queste voci, ove possibile e ci sia il caso particolare, possono andare in deroga. E dice, guarda che poi esistono tutta la normativa sovraordinata, quindi se esiste una normativa specifica per locali pubblici o per alberghi che ha delle deroghe sulle dotazioni o sulle misure, vale comunque la normativa sovraordinata indipendentemente da quello che c'è scritto qui, che è quello che riguarda normalmente i residenti. Ecco, questo è un po' il quadro complessivo dello strumento.
C'è poi tutta la parte sulle energie rinnovabili, adegua un po' allo stato attuale del regolamento, quindi energie rinnovabili, pannelli solari.
Sì, quello è.
Quindi anche per adeguare il regolamento vale l'attuale, credo.
Ecco, però torno a dire, se in questa sede o magari tra qualche mese, intervenendo sul discorso piano degli interventi, sentassero fuori delle opportunità o delle cose interessanti da modificare, si va a modificare, perché dico, al di là delle definizioni nazionali o al di là di quello che dice il decreto sanitario del 75 sulle altezze e sulle misure, tutto il resto in qualche maniera è, non dico discrezionale, ma insomma ci si può intervenire.
Stavo dicendo che è campanile del 1449, la parte più alta, quella sotto ancora più antica, quindi è piacevole
sentirlo
suonare, mi disturba un po', ma io ho fatto, mi sono preso degli appunti mentre Mauro parlava. Secondo me bisogna fare la considerazione sul PATI e sul PI. A che punto è il PATI e che tempi avremo per il PI, dove si entrerà nel merito, da quello che ho capito, di tutte le problematiche. Col PATI mi sembra che è in regione?
No, è in provincia.
È in provincia.
Cioè, il PATI praticamente era pronto per essere approvato, bastava fare la conferenza di servizi la settimana prima di Vaia. È arrivato a Vaia e quindi a quel punto la provincia ha voluto che venisse fatta un'integrazione geologica, idraulica, su tutto quello che era la problematica di Vaia, e quindi questo ha ricomportato far ripartire a giro. Dopo c'è sempre qualcuno di più virtuoso che arriva prima, qualcuno di meno virtuoso che arriva dopo, d'accordo? Però adesso tutti gli elaborati sono in provincia per essere valutati definitivamente. Quindi io non so quante volte l'ho detto, ma io dentro l'anno obbligatoriamente dovrebbe essere approvato definitivamente. Questo significa, secondo me, che già da subito o prossimamente potrebbe anche essere esposto un avviso per
le richieste per il PI.
Per le richieste per il PI, sì. Tenendo presente che a quel punto anche il PI è come regolamento edilizio, quindi avrà una sua normativa che andrà a sostituire completamente quella che è la normativa del PRG vigente, perché dovrà tener conto di tutti i comandi che gli arrivano dal PATI, che arrivano dalla nuova legge urbanistica, e quindi sarà una partita, a mio avviso, molto più importante rispetto a quella di questa sera, che è più di carattere tecnico sostanzialmente, mentre l'altra ha un'importanza politico-amministrativa completamente diversa.